Allora, fratelli, abbiamo iniziato la domenica scorsa uno studio su come cacciare demoni e grazie che tanti di voi avete partecipato con messaggi in audio, testimonianze che insegnano come non aver paura dei demoni perché abbiamo autorità su di loro. E specialmente abbiamo parlato, nella prima parte, su come liberarsi da maledizioni generazionali e come il Signore ci ha dato autorità e il diavolo farà finta che no, lui non ubbidisce niente, però non dobbiamo credere a lui, insistere perché con la parola lui deve andarsene e alla fine sempre se ne va. Resistete al diavolo e lui fuggirà da voi. Abbiamo fatto questo primo passo una settimana fa, fratelli che non avete seguito, per favore ascoltate anche la prima parte, è molto instructing,
Istruttivo.
istruttivo e abbiamo parlato anche di case stregate e liberare la casa. Come attenzione in famiglia, non avere liti, disaccordi, perché quelli attirano i spiriti maligni. E oggi continuiamo questo studio e vorrei, se possibile, iniziare con il messaggio audio di una sorella che racconta come lei si è liberata dai demoni. Si chiama Veronica.
Qui possiamo imparare qualcosa.
Andiamo?
Pronti fratelli? Sintonizzarsi, occhi su Gesù, allacciare le cinture di sicurezza, voliamo.
Amen.
Buongiorno cari fratelli, Dio vi benedica tutti. Vi mando questo audio per darvi la mia testimonianza di come sono riuscita a combattere il nemico, soprattutto una volta. Prima però ci tengo a dire questo. Io chiaramente arrivo dalla religione cattolica, dove assolutamente non ti parlano mai del diavolo. E poi ho fatto un piccolo percorso di religione evangelica, dove lì sono nella verità, però non mi hanno insegnato a sconfiggere il nemico. Cosa che invece ho imparato, facendo il corso di liberazione e guarigione della radio, perché lì è come se facendo questo corso ho imparato e quindi ho alleggerito le mie paure, i miei pensieri negativi e mi hanno aiutato a capire che c'è un modo per sconfiggere il nemico e non la persona che abbiamo di fronte, come appunto sbagliavo io nella mia famiglia. È un combattimento spirituale. E quindi la mia esperienza, appunto, dopo aver fatto questo corso, una sera nella mia camera, mentre andavo a dormire, mi sono sentita alle spalle come se ci fosse una presenza. Io ero sdraiata, pancia in giù, perché chiaramente stavo dormendo, però mi sono girata con la testa, ho visto questa figura molto alta e nera, vestita di nero, che è venuta dopo un secondo con la mano gigante contro il mio viso, schiacciandomi contro il cuscino. Da lì mi ha detto: adesso prova a gridare e vediamo se il tuo Signore ti salva. E io, appunto, non potendo gridare e parlare, nella mia mente dicevo: nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E poi sono riuscita a girarmi, quindi col braccio l'ho cacciato e se n'è andato. Io non l'ho mai più visto. Quindi questa è stata la mia esperienza. Volevo condividerla, ma forse ve l'avevo già mandata perché è successo nel 2020 più o meno. E quindi no, questa è stata la mia esperienza. Volevo incoraggiare, prima, se non avete fatto il corso, fatelo perché è la base. E poi comunione col Signore perché l'autorità arriva da Lui. Vi abbraccio nel nome di Gesù. Amen.
Grazie, grazie Veronica. Amen. Senza paura, cacciare il diavolo. E lo so che tu, Veronica, hai avuto tante altre testimonianze che hai raccontato già alla nostra radio su come hai vinto anche l'ansia, il demone del panico. E lo hai vinto perché Gesù è con te. Quindi sei una testimonianza viva che il diavolo è niente. Possiamo vincerlo se abbiamo Cristo in noi.
Sì, per non dire niente, grazie Veronica, Dio ti benedica, e Dio ti benedica Stefano anche.
Amen.
E senti, Angela non è corretto, però non devi dire diavolo niente.
Paragonato con Gesù è
Allora
niente.
devi dirlo.
Paragonato con Gesù è
Ecco,
niente, niente,
perché lui
niente.
ha la sua potenza, dobbiamo rispettarlo, e può fare cose, ha fatto scoppiare la guerra mondiale,
Sì. E
inganna le persone, quindi.
purtroppo, sì.
Quindi non addormentiamoci sul fatto che il diavolo è niente e sei pieno di maledizioni finanziarie, matrimoniali, divorzi. Ehi, attenzione. No, bisogna non temere il diavolo, ma sapere
che siamo in guerra.
Se non andiamo, se non capiamo, se non ci armiamo con le armi, se non ci rendiamo conto del potere che abbiamo,
sì.
Va bene?
Amen.
E allora perdiamo.
Sì, amen. Sì.
Quelli là di Matteo 12, 43, che si state liberati e si addormentati, il diavolo è tornato con 7 demoni peggiori e sono diventati peggio di prima. E no, voglio puntualizzare perché si sentono predicatori predicare così, il diavolo non è niente, no, no, calma. Se
infatti
vai nel nome di Gesù e continui con Gesù e rimani in Gesù, mm-hmm, e sempre in Gesù, Gesù, infatti questo demone gli ha detto chiama il tuo Signore, non ha detto il nome di Gesù, hanno paura il nome di Gesù.
Infatti ti chiedo adesso, visto che abbiamo autorità sopra il diavolo e lui non dovrebbe avere questo potere sul mondo, distruggere il mondo come sta facendo, perché i cristiani non usano questa autorità per sconfiggerlo?
Guarda, adesso ne parleremo, però ti do la risposta breve, va bene? C'è un principato satanico, va bene, che è bene che ci rendiamo conto, un principe dei demoni, che si chiama il demone della disubbidienza. Questo è il demone che ha fatto cadere da Medeva, il diavolo in persona, e però ci sono anche principati sotto di lui. E allora dobbiamo renderci conto che se non ci armiamo, se non sappiamo contro chi stiamo combattendo, e se tu c'è un problema con la disubbidienza, però preghi contro il diavolo dell'egoismo, ottimo, ma non ti libera dalla disubbidienza. La disubbidienza è il principato satanico, uno dei più potenti che c'è. E per disubbidienza che è caduta da Medeva e siamo qui ancora pagando le conseguenze. E per disubbidienza che re Saul ha perso il regno. E per disubbidienza che Sansone gli hanno cavato gli occhi ed è morto. E per disubbidienza che Giuda ha tradito Gesù. Tutta la Bibbia parla della disubbidienza. Se vogliamo sapere perché il nostro matrimonio non funziona, perché il nostro potere contro i demoni è debole, perché siamo sempre infelici, guardiamoci allo specchio, va bene, e vediamo un po' dove stiamo disubbidendo. Se leggiamo il Vangelo come se fosse un libro di poesie, affondiamo col Titanic. Se invece ci mettiamo in ginocchio e piangiamo a Gesù, Signore, d'ora in poi io vivrò ogni parola del Vangelo, la crederò al massimo nella mia mente, cuore, anima e metterò delle opere, ascolterò quello che dice Giacomo, non siate solo uditori e non facitori della parola, e allora, Signore, io vincerò il diavolo, e allora, Signore, uscirò dalle mie maledizioni. In questo tempo della fine, la religione cristiana, in media, è diventata così mondana che spesso non si insegna neanche il basilare, come Veronica dice, sono andati in certe chiese e non mi hanno insegnato un fico secco.
Sì, sì, sì.
Va bene? Non insegnano come cacciare il diavolo, discernere i suoi imbrogli, le trappole.
Vero.
Va bene? Io ne so qualcosa io, che ho imparato dopo tanti anni di essere missionario. Persone con le quali lavoravo non mi avevano insegnato a cacciare il diavolo. Va bene, ho dovuto soffrire per questo, come fare guarigioni. Guarigioni ci vuole la fede però, mia o dell'altro, ci vuole... cacciare il diavolo per me invece è molto più facile, cacciare il diavolo, perché abbiamo il potere di Gesù e se tu non dubiti, è molto più facile per me cacciare i demoni che non... Per le guarigioni ci vuole tempo.
Però non è la stessa cosa?
Non sempre, non è la stessa cosa, perché... E a volte dietro la malattia c'è un demone, a volte
sì,
invece è una malattia che viene dalla tua disubbidienza, devi smettere di disubbidire, mangiare sbagliato, fare cose sbagliate.
Mm-hmm.
Insomma, diciamo, la religione è diventata così mondana che non insegna le cose basiche, discernere le trappole, le imbrogli del diavolo. I pastori siamo chiamati da Dio ad insegnare alle pecorelle a come lottare, sconfiggere, vincere il diavolo, e questo ogni giorno. Perché?
Mm-hmm.
Perché il diavolo è come le zanzare, in continuazione cerca di entrare per quella finestra, per quel velo, quella tenda,
sì,
nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua anima, nel tua mente, nelle tue parole, in continuazione, è come tu sei in un campo a combattere, scudo e spada, e combatti. Non puoi permetterti di combattere a mezzo cuore, ti becchi una spada sulla testa, ti spaccano la cocuzza in due. Eppure molte religioni credono invece il diavolo sedendosi sulle loro chiappe in una chiesa domenica mattina a cantare. Ma cantare è bellissimo, ma non è cantando che cacci i demoni. Canta quando devi dormire, non quando ti alzi la mattina e vai a combattere, spada, scudo. Se tu ti fermi un attimo dal combattimento, hai perso. Dobbiamo imparare, fratelli, ad essere consci. Usare la potenza che Gesù ci ha dato. Quando ci ha dato la potenza di cacciare i demoni, Angela? Quando
Siamo nati di
siamo
nuovo
nati di
o quando
nuovo.
riceviamo lo Spirito Santo?
Anche in due sessioni. C'era Apollo, così era Atti 18, 24. Apollo non aveva ancora battesimo Spirito Santo ed era un potentissimo predicatore della parola. Il soldato che sta addestrando a usare la mitragliatrice. In un combattimento, comincia a usare il fucile per dirci: spara se no il nemico ti uccidono. Ma io devo aspettare che devo imparare a sparare col mitra, devo aspettare che parlo in lingue e che io faccio miracoli e che io posso imparare a camminare sull'acqua. No! Come Apollo, comincia nell'atto che tu sei nato di nuovo, hai ricevuto lo Spirito Santo, non il battesimo, però hai ricevuto lo Spirito Santo. E con quello Spirito Santo puoi cacciare qualunque demone vuoi, se credi, se non dubiti, se non esiti, e se cominci a sgridare quel potentissimo diavolo, angelo che si chiama? Il diavolo
Della incredulità.
della disubbidienza, dicevo prima.
Sì, della
Che il
disobbedienza.
diavolo che affligge quasi tutte le chiese nel mondo è il diavolo della disubbidienza. Tu leggi, vai a pregare il Vangelo e lui ti fa disubbidire. Tratta bene con la moglie e tu non lo fai, disobbedisce quel marito. Metti il cuore a insegnare ai tuoi figli il Vangelo. Non ho tempo. Sei sotto the spell, come si dice in italiano, spell, l'incantesimo satanico di quel demone. E ce n'è uno per ogni principato. C'è quello dell'egoismo, c'è quello dell'adulterio, ci sono diversi demoni per diversi principati. C'è un demone del religionismo. Allora, imparare a cacciare il diavolo dalla nostra vita, cacciarlo dalla nostra famiglia, casa, cacciarlo dal nostro lavoro, dalle nostre finanze, dal nostro matrimonio, da tutto quello che ci appartiene in Cristo Gesù. Dobbiamo imparare ad usare questa potenza che io ho, che tu hai, che Gesù ha dato a tutti i suoi figli nell'atto del nascere di nuovo. Poi quelli svegli hanno pregato per il battesimo dello Spirito Santo, hanno pregato finché l'hanno ricevuto, e quello non fa solo tremare i demoni, li fa scappare. Che nell'atto della tua salvezza ci sono angeli che ti proteggono. Quante volte io dovevo morire? 4-5 volte, non sono morto, ti assicuro. E il Signore ha mostrato che i miei angeli erano all'opera. Però se non sei nato di nuovo e vedi i bambini muoiono da tutte le parti, bambini, uomini, persone. E allora, cosa insegnano le dottrine false religiose? Certe dottrine. Che c'è il problema, devi andare da qualche santo, qualche santone, una statua che piange. Ma il Signore ci dice di andare da Lui per ricevere il suo potere. Santini non possono darti assolutamente niente tranne che inganni, imbrogliati, perché non sono i veri santi, sono i veri demoni travestiti da statua, travestiti da santini, travestiti da religione, che desiderano la vostra venerazione. Fratelli che voi sapete chi siete, no? So che abbiamo ancora dei fratelli nella chiesa che hanno ancora i santini in casa. Non capite che quei santini sono falsi. Il vero santo che quel pezzo di carta rappresenta non voleva essere venerato. E allora queste qui attirano i demoni. E quando avete problemi nel matrimonio, problemi di salute, maledizione finanziaria, andate a vedere quanti di queste cose avete lì. Io ho illustrazioni bibliche di santi, eccetera, nei nostri libri, ma mica li veneriamo però, caspiterina per dindirindina. Secondo Corinzi 11, Angela, perché non vedi, guarda.
Secondo Corinzi
Cosa dice? 14 e
11.
15, nel nome di Gesù Cristo, vai nella potenza dello
Non
Spirito.
c'è da meravigliarsene,
Perché?
perché anche Satana si traveste da angelo di luce.
E allora?
Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di
E
giustizia.
la loro fine come
La loro
finiranno?
fine sarà secondo le loro opere.
All'inferno,
Secondo Corinzi 11, 14 e 15.
nel lago di fuoco.
Quindi
Men
è per
mentre
questo.
io sarò con Gesù. Per grazia sua, non mia, merito suo, non mio. Oh, va bene. Non c'ho tempo in questo mondo di fare nient'altro se non la volontà del Signore, perché è con Lui che voglio essere per l'eternità. Lo so che sono un predicatore buono a nulla, grido, mi arrabbio, sbaglio, però almeno quel poco che posso fare, lasciamelo fare. Nel nome di Gesù Cristo, vattene Satana e viva
Amen.
Gesù.
Amen. Quindi è questo il motivo per il quale tanti cristiani non hanno potenza che Gesù ha dato a tutti la stessa autorità.
A
Non
tutti la
l'hanno.
stessa autorità, è detta una cosa buona. E perché alcuni hanno di meno, alcuni di più? Alcuni disubbidiscono e altri ubbidiscono.
O alcuni non sanno che andando su altre strade per statue e santi non ricevono la potenza che non viene da quei santi. La fonte principale di autorità è Cristo. Se non vanno a Cristo non hanno potenza.
Sì, e come mai uno va a Medjugorje e riceve una grazia? Non è Medjugorje, è la misericordia di Dio che ti potresti trovare all'inferno e ricevi una grazia. Dice il salmista, Salmo, cos'è? Salmo 139, credo, verso lì. Dice, se vado in cielo, dove me ne andrò dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se vado in cielo, tu ci sei. Se faccio il mio letto all'inferno, tu sei lì. Dove me ne andrò la tua presenza?
Salmo 139, 8.
Grazie, ma lo leggi? Grazie, Angela, sei un
Anche
aiuto.
7. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là.
Alleluia.
Amen.
Non parla dal letto all'inferno?
No,
No, in
è la
inglese.
traduzione in inglese,
In
sì.
inglese dice, if I make my bed in hell.
Sì.
Vai dalla Reggia come inglese.
If I ascend up into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there.
Allora, dice,
Verse
se mi faccio il mio letto all'inferno, tu sei lì.
eight.
La traduzione King James. Allora, dobbiamo assicurarci di avere il Gesù vero nel cuore, non solo quello religioso come
Sì.
viene nelle vite di tanti. Il
Amen.
Gesù religioso non ti aiuta.
Amen.
Oh, a quel punto, quando abbiamo il vero Gesù, allora abbiamo la vera potenza di Dio per noi, che ci serve, che non possiamo fare a meno contro il diavolo. E allora che fare? Dobbiamo solo credere, solo imparare ad usarla? Con fermezza. Cos'è la fede? È fermezza. Cos'è la fede? È non dubitare. Uno che è sul ring a fare a pugni con l'altro in un incontro di boxe non ha tempo per dubitare. Se no sono sganassoni, sono botte da orbi. Ti manda all'ospedale. E allora anche se stai perdendo, credi che puoi vincere. Fin quando non getti la spugna, non gettarla nel nome di Gesù Cristo. Mai.
Amen. Amen.
Allora a quel punto, ragazzi, avremo tutta la potenza di Dio per noi che Lui ci dà e che ci serve contro il diavolo. E allora dobbiamo solo credere, solo imparare e usarla con fermezza. E questo vuol dire pregare, operare senza dubitare. Quando non dubiti, ottieni.
Sì.
Io so che quando non dubito, ottengo. E quando dubito, non ottengo. Il signor Giuseppe non ottiene se dubita. E a volte non ho ricevuto.
Amen. Sì.
Il rinascere veramente di nuovo significa che quando nasciamo in Cristo abbiamo fatto un patto col Signore,
Grazie, Gesù.
abbiamo basato su di Lui, sta tagliando la legna e quindi so se sentite qua il sottofondo, non è un sottofondo musicale, diciamo,
We're preparing for winter here.
però lo offriamo gratis, non c'è sovrapprezzo. Stavo dicendo che quando nasciamo di nuovo, mi pare, cosa abbiamo fatto quando siamo nati, quando quando nasciamo di nuovo. Abbiamo fatto un patto col Signore. Quando nasci di nuovo, hai fatto un patto, è basato su di Lui, è la nostra salvezza. Ci siamo arruolati nel suo esercito e ora? Ora dobbiamo imparare a crescere, a diventare soldati esperti nell'usare le armi di Dio. Quali sono le armi? Lo sapete benissimo, Efesini 6, forza ragazzi, spada, corazza, scudo, elmo, i calzari del Vangelo. E quindi i calzari per andare a evangelizzare, per seguire l'esempio degli apostoli e non di qualche religione mezza morta.
Amen.
Va bene? Gloria a Dio. Grazie,
Amen.
Signore.
Ascoltiamo un altro audio, una bella testimonianza. Questa è da parte di Maurizio che parla proprio di questo che hai detto tu, che dobbiamo essere come un esercito, siamo soldati. E come scacciare il diavolo perdente e la sua ciurma di demoni falliti.
Gloria a Dio. Chi è Maurizio?
Sì.
Andiamo.
Le sorelle, cerco di essere più riassuntivo possibile. Avevo già raccontato questa cosa qua tempo fa, dove il Signore mi aveva liberato da delle catene, da un inganno del diavolo che mi perseguitava sostanzialmente da tantissimi anni, ma che poi, quando ho ricevuto lo Spirito Santo, ho avuto i mezzi poi per combatterlo. Quando poi sono stato liberato, proprio il diavolo mi si è presentato davanti per cercare di spaventarmi, penso, non lo so. Ma l'odio perfetto che c'è in me verso il diavolo, perché io personalmente vivo così la mia fede, io odio veramente con tutto me stesso il diavolo, ho una rabbia perfetta nei suoi confronti e quando l'ho visto faccia a faccia, in me hanno iniziato a sgorgare come un fiume infuocato le scritture che poi gliele ho riversate addosso e gli ho spaccato le corna. Con una gioia dentro di me, tra l'altro, e questo voglio condividere. Voglio condividere la lotta, perché Gesù ce l'aveva detto, avrete tribolazione, chiunque vorrà vivere piamente in Cristo Gesù sarà perseguitato. Questa è la nostra chiamata, siamo chiamati a combattere, a lottare, e non c'è un'altra via, e questa è una guerra spirituale. Di conseguenza, l'unica cosa che possiamo fare è, almeno quello che trovo io nella mia fede, è trovare gioia nelle tribolazioni. Anzi, io le affronto in questo modo qua. Quando mi capita qualche cosa di triste, qualche prova da superare dove soffro anche, ora ci prendo gusto a lodare Dio, a ringraziare Gesù per la prova che mi sta ponendo davanti, in modo tale che posso provare a Lui e soltanto Lui la qualità della mia fede e del mio amore per Lui, di non guardare le tribolazioni come un'avversità, magari anche rischiando di mormorare, ma invece di trovarle come un'occasione per ringraziarlo. Prendendo l'esempio da Gesù alla fine, che anche lui ha avuto la più grande tribolazione, penso, perché ha dovuto sopportare la croce, il calvario, le frustate, gli sputi, la corona di spine. Ma quella non era una tribolazione, quella in realtà è stata la più grande benedizione passata, presente e futura ed eterna. Quindi prendiamo esempio da Gesù, non guardiamo al diavolo, non guardiamo ai suoi inganni, anzi, lui viene per spaventarci, però cerchiamo di considerare questo male, ma per ricercare il bene, perché più il diavolo ci dà addosso, più ci dà conferma che Dio e Gesù è reale ed è lì per noi per aiutarci, per combatterlo e per regalarci poi la vita eterna. Affrontiamo così le cose, che è decisamente meglio, perché la tristezza che viene dal Signore ci serve per edificarci, mentre la tristezza che viene dal mondo, quella ci porta alla morte. Un'altra cosa vorrei aggiungere, solo per darci un po' di incoraggiamento. Se non mi ricordo male, è scritto nel libro di Giobbe che anche negli angeli è trovato difetto. Ciò significa che anche quando saremo poi nel regno di Dio, continueremo a sbagliare, continueremo a avere prove, continueremo ad essere provati a peccare anche. Perché non siamo perfetti, non lo saremo mai, solo Dio è perfetto. Ma questo è il regalo che Gesù ci ha fatto, la vita eterna. E in modo tale da compensare questa imperfezione, avendo in eterno l'amore perfetto di Dio in noi. Questo è un regalo meraviglioso. E forza e coraggio, fratelli e sorelle, indossiamo la completa armatura di Dio che ci ha dato e combattiamo questa guerra che ci è posta davanti per il nostro Dio, che è il Dio degli eserciti. Noi siamo i suoi soldati. E buona battaglia a tutti, buona guerra spirituale a tutti. Dio vi benedica, fratelli.
Amen, grazie Maurizio, buona battaglia a tutti,
gloria,
giusto?
Signore.
Siamo soldati o no? Se siamo soldati non possiamo sempre pensare come posso io diventare più perfetta, io migliore, Eh sì, devo imparare tanto, però come dice Maurizio, smettiamo di pensare a noi stessi e andiamo a combattere per Gesù e vedremo la benedizione di Dio.
A militare dicevamo o sei soldato o sei imboscato. Sai cos'è imboscato? Sai cos'è il bosco?
Yes.
Ok, the wood.
Yeah.
And imboscato è uno che è sempre lì a lasciare che gli altri sudano e lui è sempre.
Sì.
E erano molto odiati a militare, erano gente che nessuno può sopportare. Quando c'era, per esempio, noi facevamo i ponti, eravamo lì a Motta di Livenza, sul fiume Livenza, e facevamo i ponti, facevamo. E quando c'era da fare il ponte, quando l'ufficiale diceva spingere, che facevamo i ponti bailey, questi ponti di metallo, modello inglese, era ponti pesanti, bisognava spingere il ponte sul fiume. E lì l'ufficiale dice, quando dico spingere, sarà meglio che spingete, che nessuno si appoggi e basta, perché c'è un altro che deve lavorare il doppio. Quindi cioè, imparavamo a non essere come Giuda, a non essere imbroglioni. Quindi, fratelli, cerchiamo di non essere imboscati in qualche chiesa a cantare canzonette dei pappagalli. Forza, la spada, lo scudo, entriamo in campo. Cominceremo dopodomani.
No, adesso subito dobbiamo cominciare.
Manderò mia sorella.
Poverina, no, vado io invece.
Va bene, imboscati, attenzione, imboscati dalla poltrona. Dio ti benedica Maurizio, gloria a Dio. Parliamo di ufficiali. Chi sono gli ufficiali? Ufficiali dovremmo essere noi, quelli di noi che lo vogliono. A militare avevamo quelli che, ufficiali che avevano scelto di studiare per ufficiali, potevano farlo, altri invece potevano farlo e non l'hanno voluto fare. E arrivano questi freschi freschi ufficiali. E questo si applica a noi, possiamo iscriverci come ufficiali o possiamo iscriverci come niente, soldati, un soldato normale però può essere a cuore pieno e essere anche meglio dell'ufficiale. O possiamo essere soldati a mezzo cuore o possiamo essere imboscati. Insomma, cos'è che la Chiesa ha bisogno adesso? Ha bisogno di apostoli, ha bisogno di guide, ha bisogno di pastori, ha bisogno di profeti, ha bisogno di fratelli a cuore pieno per vincere il diavolo e ogni difficoltà, insomma, ha bisogno di ufficiali. Vogliamo essere ufficiali per Gesù? Vogliamo noi diventarlo? O ci accontenteremo del ciucciotto religioso in bocca, seduti sui passeggini religiosi per neonati e spirituali, lì a battere le mani, il grande super evangelista sta arrivando, il super guaritore. E il super tutto arriva. Speriamo che possa toccargli il lembo della veste. O è il super guaritore. Un fenomeno da circo. Invece di trovarci un vero uomo di Dio che ci insegna come noi possiamo essere, diventare dei piccoli Gesù. Cosa vogliamo? Super evangelista che ci guarisce. O un piccolo missionario che ci insegna come essere dei piccoli Gesù. Cosa desideriamo? Preghiamo noi di essere tra questi insegnanti, amen. Allora, l'apice della vittoria, del nostro combattimento come cristiani contro il nemico è rappresentato da un termometro, che è un termometro che mostra i frutti delle anime raggiunte con la pura salvezza di Gesù. Guarda, Angelina, mi dai qualche scrittura
Sì.
sul soggetto? Giovanni 15, per favore, 8, poi andiamo a Proverbi 11.
Giovanni 15:8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.
Amen. Proverbi 11:30 e Matteo 5:16.
Il frutto
Ok.
del giusto è un albero di vita e il saggio attira a sé le persone.
Matteo 5, verso 16.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
Glorifichiamolo, fratelli. Primo
Amen.
Corinzi 6:20. Siamo stati comprati.
Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Gesù ci ha comprato
Amen.
col sangue,
Amen.
non denaro contante, ma sangue scendente, sangue grondante.
E dicevi che la nostra vittoria sopra il nemico è dimostrata con questi frutti che noi portiamo, frutti di anime raggiunte.
Amen. Amen. Cioè i frutti che il Signore Gesù parla in Giovanni 15, chi porta frutto, questo, in questo è glorificato Padre mio, che portate molto frutto. Giovanni 15, 8. E allora il Signore vuole che portiamo frutto. È inutile che il diavolo ci dice non sei chiamato. Come sei chiamato? Allora non sei salvo, scusa. Ci siamo?
Sì, ascoltiamo un altro audio, una bella testimonianza da parte di Dario che parla dell'autorità dei figli di Dio sui demoni.
Buongiorno a tutti e Dio vi benedica grandemente. Come cacciare i demoni? Allora, la mia esperienza personale è questa. Ne racconto due o tre, quelle che mi vengono in mente, ma allora, io anni fa, prima di conoscere voi, avevo qualcuno che continuava a bussare nell'armadio della camera da letto, nella guardaroba, e continuava alle 2, alle 3 di notte, e io lì non avevo capito, avevo paura, eccetera, no? E poi a un certo punto, quando mi sono sentito appunto strangolare proprio in modo tosto una notte, era da agosto 2019, allora ho iniziato ad indagare. E indagando, indagando, poi alla fine ho scoperto appunto che c'erano delle scritture che ci davano il potere di poter scacciare i demoni. E la prima cosa che ho fatto nel nome di Gesù Cristo, tutti coloro che sono qua dentro, che non sia la presenza di Gesù, quindi tutti andate all'inferno, vi rilego, andate nell'abisso, nel nome di Gesù Cristo. E poi ho iniziato a citare anche le scritture, Marco 16, 17, 18, Luca 10, 19 e così via. La cosa ovviamente si è liberata. Poi ho conosciuto, diciamo, Radio Blast e qui ho trovato una miniera di informazioni molto importanti. Ho scoperto l'autorità che abbiamo e infatti un mese fa, per esempio, quando, e mi dà molto fastidio quando si legge la parola di Dio e qualcuno si mette a ridere o a scherzarci su, perché non c'è da scherzare, c'è da riflettere, da meditare e soprattutto da vivere. E allora io mi sono arrabbiato molto, non ero da solo, e alla fine ho capito l'autorità che c'era finché a un certo punto questo demone che era presente è dovuto in qualche modo fuggire, proprio starsene lontano da questa zona dove eravamo noi, perché praticamente lo metteva decisamente fuori gioco. Semplicemente perché citando le scritture e vivendo in unità con Cristo, i demoni non stanno bene. L'altra settimana di notte sono stato attaccato e sono stato attaccato per il fatto che ho dimenticato di accendere la parola di Dio in audio per poter avere tutta la notte, diciamo, la parola di Dio che vada in audio, anche a basso volume, ma che ci sia. Mi sono dimenticato, sono stato attaccato durante la notte e nel sogno. Nel nome di Gesù Cristo, Satana, te ne devi andare all'inferno. Nel nome di Gesù Cristo, Satana, io sono di Gesù Cristo, io sono di Gesù Cristo. E a un certo punto questo peso se ne va, questo attacco se ne va. Io stavo sognando del sogno, cioè quindi era un sogno nel sogno, e a un certo punto però mi sveglio e dico no, però l'attacco è stato reale e quindi loda Dio per questo, diciamo, per questa vittoria. Ce ne sono tante altre, ma una delle più importanti credo che sia quella di continuare meditare sulle scritture, soprattutto prima di andare a dormire, e avere l'unità di Cristo dentro di noi, dentro di me, e avere il riconoscere l'autorità che abbiamo come figli di Dio. Noi abbiamo un'autorità, più che il potere abbiamo l'autorità, e come autorità noi possiamo ordinare, e nell'ordine, nel nome di Gesù Cristo, questi maledetti se ne vanno, perché non ci stanno lì, perché non stanno bene. Poi ce ne sarebbero molte altre, ma la chiudo qui. Vi auguro una buona giornata, Dio vi benedica grandemente, e prego per voi affinché siate sempre in salute e affinché ci sia sempre lo Spirito Santo che possa guidare questa bella chiesa, questa piccola bella realtà cristiana. Amen.
Amen, grazie Dario, grazie. Veramente è bello sentire le vostre esperienze, come voi avete vinto, perché è sempre da un aspetto diverso da quello che abbiamo noi sperimentato. E quindi si impara, si impara. Grazie, Dio ti benedica Dario.
Gloria a Dio, gloria al Signore Dario. Molto bella, mi piace questa testimonianza, come ha vinto il diavolo.
Sì.
Dal di dentro dell'armadio i demoni gli bussavano.
Mamma mia.
Rispondigli, pronto, andate all'inferno.
E così ha fatto.
Però attenzione, nel nome di Gesù Cristo, bravo Dario.
Così ha fatto, sono spariti.
Grazie Signore. E lui ha detto anche che ha imparato le scritture da leggere contro i demoni, lui ha detto.
Citare le scritture.
Sì, però non è sufficiente leggerle o citarle. Non basta dire il nome di Gesù. Va bene, che il diavolo bleffa, il diavolo fa finta, tu non puoi cacciarmi, oh, qua è questo, qua là. E non devi credere, non devi credere al... Cioè il diavolo è un giocatore di poker, lui sa bleffare. E allora non bisogna credere, davanti a una malattia, davanti a una possessione. E attenzione che lui è un bugiardo, i demoni sono bugiardi, sono ribelli, disubbidienti, e faranno finta che tu non hai il potere. Mm-hmm. E allora a quel punto lì c'è una scelta. Come apostoli in Matteo 17, che il demone gettava il ragazzo a terra come se stesse morendo, e loro dovevano scegliere se credere o agli effetti del diavolo oppure credere alla parola. Poi Gesù li sgridò. Insomma, non credete ai bluff del diavolo, va bene?
Amen, sì.
Cioè, l'autorità cosa che sto imparando anch'io, l'autorità è non dubitare. Abbiamo l'autorità, il diavolo lo sa, però fa finta che noi non abbiamo la fede, che noi sì abbiamo l'autorità, però non abbiamo la fede. Noi sì, non crediamo abbastanza. Vai avanti, e i diavoli se ne andranno sempre. Ecco, infatti Marco 11, 23 dice, chi dirà questo monte togliti di là, e se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice gli avverrà, gli sarà fatto. Marco 11, 23. No, cioè la chiave è non dubitare. Non dubitare.
Amen.
E lavoriamo su quel punto, fratelli.
Sì, amen.
Di pregare senza dubitare, comandare i demoni senza dubitare, usare autorità contro i demoni senza dubitare. Va bene? Il diavolo bleffa, no, tu non puoi fare questo. Sì che posso, c'è Gesù. Non sono un figlio di Sheva, io posso, io ho Gesù nel cuore. Vengo contro te, Satana, nel nome di Gesù, con la potenza di Gesù. No, tu non c'hai la fede, non mi interessa, vengo contro di te nel nome di Gesù.
Amen.
Va bene, non vengo nel nome della mia fede, vengo nel nome di Gesù.
Sì, 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 sì.
Hai capito, zucca dura? Aspetta, dobbiamo rispettare anche lui. Vabbè, ho chiarito questo punto, è entrato?
Sì, sì, amen.
Da a fondo?
Amen.
Stavo dicendo prima che volevo parlare un po' dei demoni annidati nelle chiese. Una cosa comune che vedevo nelle case stregate, quando mi chiamavano a pregare per le case, così, guardavo intorno e una cosa che vedevo nelle case stregate erano statuette, sante, santini, candeline religiose. Una delle cose, altre volte invece era un peccato. E non appena buttavano tutto via, le persone venivano meravigliosamente liberate, la casa diventava fresca, ispirante, piena di pace, luce, tranquillità, va bene, perché questi oggetti attiravano i demoni, E le malattie non uscivano mai dalla casa, maledizioni finanziarie, problemi in famiglia, tutti i colori. Potevano essere statuette e santini, potevano essere peccati, anche se religioni che i santini non ci credono, però avevano peccati. E i peccati attirano i demoni. Non sto parlando che siamo tutti peccatori, ogni giorno pecchiamo, non sto parlando di quello. Sto parlando di peccati deliberati, studiati, desiderati, premeditati, anche nella legge del mondo. Un conto se tu uccidi uno con incidenti di auto, la pena è minore, però se lo uccidi con premeditazione, lo calcoli, prepari per ucciderlo, la pena è diversa.
Sì, sì, sì.
Ecco. E allora anche il Signore, è logico. Se noi pecchiamo, perché siamo peccatori, poi ci pentiamo e cerchiamo di non farlo più, tutto a posto. Ma se tu, come la pornografia, come la droga, come l'adulterio, quelle sono cose premeditate. Vado a sintonizzarmi quel canale pornografico, vado io, clicco io, mi metto io in contatto con quei diavoli lì, con quei demoni travestiti da donne nude, di sesso pervertito, scelgo io. Però gli spiriti del diavolo prediligono di infiltrarsi nelle chiese anche. In qualunque chiesa vai, parlo delle chiese tradizionali, ci sono sempre demoni dentro. Il primo demone che incontri in queste chiese qui è il demone dell'letargo. Appena entri lì ti senti... Poi ci sono demoni della santimoniosità, i demoni della sacralità. Tutto sacro.
Sì.
Le statue, le panche... Tutto così sacro, cerca di non respirare se possibile, che nessuno ti senta respirare. Quindi adorazione di quell'edificio. Stai adorando i demoni che sono dentro, perché in quell'edificio non c'è Dio. Lo dice in Atti 7:48 Atti, dice Dio non abita negli edifici religiosi. E gli spiriti del diavolo amano infiltrarsi nelle chiese. In un modo o nell'altro è come se tu sei un ladro e stai... Hai fame e ti vuoi infiltrare in un posto dove c'è cibo, un po' qui, un po' là, riesci a sgraffignare. Perché di riflesso questi demoni trovano il modo di carpire una parte di quell'adorazione e gloria intesa per Dio, particolarmente quando altri nomi, oltre a Dio e Cristo, vengono menzionati e venerati. Se tu stai... venerando un nome diverso da Dio e Cristo, sarà quello che ti pare. Stai venerando il diavolo. Perché quando c'era qui la madre di Gesù, Maria, non voleva la venerazione. In Atti capitolo 1 vediamo che Maria pregava al Signore insieme alle donne. Le donne non veneravano Maria. Quindi queste dottrine sono del diavolo, punto e basta. Ah, cioè Giuseppe non crede a Maria. Certo che ci credo, quella della Bibbia. Cosiddetta venerazione, perché queste non vogliono usare adorazione perché li sputtana troppo. La cosiddetta venerazione è un eufemismo per chi si vergogna di dire che stanno semplicemente adorando statue. Angela, Esodo 20. Leggiamo quella scrittura che senz'altro a questo punto avrete memorizzato. Va bene, perché è proibito. E ti metti sotto la maledizione di Dio come è scritto.
Esodo 20?
Sì, 4 a 6.
4. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire.
Perché io,
il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso.
Geloso.
Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano.
Perché se tu non ascolti la parola, tu stai odiando il Signore. Non puoi servire due padroni, o ami uno e odi l'altro. Matteo 6:24. O ami uno e ami l'altro, o odi l'altro e ami l'uno. Cioè non puoi amare e odiare la stessa... Va bene?
E uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Esodo 20:4-6.
Quindi la maledizione qua è che quelli che si prostrano davanti a questi dei, Ma la legge è finita? Beh, no, no, non è finita se disubbidisci. In 1 Timoteo 1,9 dice che la legge è fatta per i peccatori. Se tu pecchi deliberato, sei sotto la legge, non sei sotto la grazia. Non c'è grazia per chi pecca deliberatamente. Mm-hmm. C'è perdono se si pentano. La grazia è invece per quelli che mettono il cuore. Dice, per grazia siete stati salvati. In Tito 3,5. No? Per grazia, Efesini 2,8,9. Per grazia siete salvati. Ma come che ti salvi? La grazia non funziona se non ti penti, lo sai?
Sì, sì, sì.
Sai che se non ti penti e non cambi, non ti penti sul serio, non c'è grazia? La grazia è per quelli che si pentano. Prima, ma prima ti penti, poi c'è la grazia.
Amen.
Guarda, ho pregato in molte case per la liberazione di spiriti. Nel nome di Gesù sono sempre fuggiti, senza eccezioni. I demoni sono terrorizzati dalla vostra presenza. Perché? Perché sto parlando di fratelli salvati, non uno che clicca su internet, ascoltiamo questo cretino, fratello Giuseppe, vediamo cosa c'è da dire. Se tu non ricevi Gesù, non c'hai questo potere. I diavoli ti faranno polpetti. I diavoli arriveranno, mio caro amico ateo che non vuoi Gesù, arriveranno, prima o poi, e ti faranno polpette. Diventerai merenda per i demoni. E allora...
Una domanda velocemente da parte di Olli.
Sì, ma fammi finire questa dicendo qua. Ho pregato in molte case per la liberazione di spiriti.
Mm.
E allora, se non dubiti, sono terrorizzati dallo Spirito di Dio che è in noi e che ci protegge. Se tu sei nato di nuovo, hai lo Spirito di Cristo. Perché dice in Giovanni 3, chi non nasce dello Spirito non può vedere il regno di Dio, devi nascere dello Spirito. E non è battesimo, no, non è battesimo dello Spirito Santo, quello lì è per fare miracoli, guarigioni, per essere un apostolo, per essere un evangelizzatore sfegatato, con, va bene, d'accordo. Però nel momento che tu nasci di nuovo, hai fatto un patto con Cristo, hai ricevuto lo Spirito di Cristo per la salvezza, e con quello Spirito puoi cacciare qualunque demone, a condizione che tu non...
Disubbidisci?
Dubiti.
Dubiti.
Va bene? Se tu non dubiti, non c'è demone che può resistere al tuo Spirito Santo di salvezza che hai ricevuto quando sei nato di nuovo, anche senza battesimo Spirito Santo, che deve cercare di riceverla più presto. Ma nel frattempo già sei sigillato. Amen. Sigillato sei. Cos'è Efesini 1? Parla di... Che siamo Efesini 1 o Filippesi 1, lì dice che siamo sigillati, va bene, siamo sigillati dallo Spirito Santo. Alleluia, tu mi dicevi?
Sì, una domanda che Olli ha scritto di nuovo, dice, scusate fratelli, ma per oggetti che non devono stare nelle case, vi sono anche le croci o le corone con croci? Grazie mille.
Ma che corone sta parlando?
Le corone con croci.
Cosa vuol dire corona con croci? Io non lo,
non lo,
io
so.
Non lo capisco io. Che corone sta parlando?
E le croci?
Chi è che ha scritto?
Olli.
Olli, puoi chiarire, Olli, per cortesia, cos'è che vuoi dire? No, le croci appese alle pareti?
Sì.
No, io non lo vedo quello come una stregoneria, no? Se tu non stai adorando il pezzo di legno, che tu vedi, adori Gesù Cristo, il suo amore, il suo spirito, però se quella croce diventa una cosa che senza la croce lì non puoi dormire... Come Pinocchio che dice, non, sai, Pinocchio diceva,
cosa?
Non posso prendere la medicina perché la finestra è aperta.
Ah.
Capito? Cioè, se tu dici non posso dormire se non c'è quel pezzo di legno che è sacro.
O non posso pregare solo davanti alla croce.
E allora è stregoneria. Perché anche i stregoni usano croci, madonne, rosari, usano, dipende come usi le cose.
Mm-hmm.
Cioè i farisei usano le scritture per perseguitare Gesù. Puoi usare qualunque cosa, il diavolo usa tutto.
Sì, sì.
C'era uno che stava esorcizzando un demone da un uomo e gli ha chiesto un nome. Vedi, non devi parlare con il demone, non hai bisogno del nome, cognome, indirizzo.
No.
Te lo posso dare io,
no.
Via dall'inferno. e questo gli dice, come ti chiami? Mi chiamo Gesù Cristo.
Oh no.
Ti rendi conto?
Aia.
Perché c'è anche il Gesù Cristo, tra virgolette. Va bene? Ti è scritto Olli?
No, non ancora.
Ok. Allora, Dove eravamo, Angela?
E dicevi come liberare la casa. Come? Appunto, parlavi su come liberare la casa.
Sì, sì, sì. Guarda, leggi Efesini 1,13 per cortesia. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, non parla di battesimo dello Spirito Santo, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, non è il battesimo, che era stato promesso. Capisci? Cioè, nel momento che tu nasci di nuovo, anche in attesa del battesimo dello Spirito Santo, che devi cercare di riceverlo più presto, già sei sigillato. Il diavolo non può più mandarti all'inferno se nasci di nuovo, però devi nascere sul serio, Non solamente quattro rosari, due Ave Marie, seduto sulla panca come gli usignoli cristiani a cantare. Devi avere frutti. Come sai se sei nel libro dell'agnello e non solamente dalla vita, che sei cancellato? Come lo sai? Dai frutti, i frutti, i frutti, i frutti, i frutti nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Allora ti risponde Olli dicendo: con le croci intendo croci con 10 corone. Credo che siano croci di stampo mariano. Ma io ce l'ho appesa, ma non la adoro. Semmai mi inchino davanti alla croce, mi inchino a Gesù nel mio cuore.
Ma guarda, noi in nostra casa qui di croci appese non ne abbiamo. Però a volte, che so, dormo in un albergo, vado in casa di persone e ci sono croci alle pareti, cioè non mi danno fastidio.
No.
Cioè, tutto dipende dal tuo cuore. Leggi Tito 1,15. Il cuore, fratello, dipende dal vostro cuore. È come tu puoi andare, che so, in spiaggia, ci sono donne in bikini, però non è necessariamente peccato, perché dice la parola?
Tito 1,15. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Tito 1,15.
Quindi è la coscienza impura che fa diventare le cose impure, che prima della caduta Adamo ed Eva erano nudi, senza peccato. Capisci? Tutto dipende dal tuo cuore. Se il tuo cuore è come un proiettore, se tu nel tuo cuore c'è malvagità, tutto quello che guidi è malvagio. Desidera la donna dell'altro, le cose degli altri, desidera cose che non dovresti desiderare, perché il tuo cuore è malvagio. Ma se il tuo cuore lo metti in lavatrice, lo lavi bene, detersivo della parola, aggiunti il sangue di Gesù, il tuo cuore è pulito, sei a posto. Puoi guardare, vai in spiaggia, dicevo prima, c'è gente in costume da bagno, che c'è? Perché? Scusa,
quindi,
io se vedo un fiore, così lo devo distruggere, che bello quel fiore, adesso lo distruggo, adesso lo rubo. Ma no, sei proprio una capra se ragioni così. Puoi guardare quello che c'è davanti, certo. Non sto parlando di pornografia, quella cosa lì.
Mm-hmm.
Quello no.
Giusto.
Quello non devi neanche guardare, perché sono create dal diavolo solo per tentare, nient'altro.
Per distruggerti.
Dicevi.
Dicevo che se uno ha una croce sul muro così, però non è dipendente da quella croce, nel senso lui ha una relazione con Gesù, può pregare in qualunque luogo senza guardare la croce, allora va bene, perché è solo un simbolo. Però se diventa assuefatto che solo davanti alla croce mi posso inginocchiare, solo con la croce posso
solo
pregare.
Solo a Medjugorje, solo a Fatima.
Allora hai sbagliato.
Certo, certo, solo a Gerusalemme, solo al Vaticano, in quella chiesa protestante speciale. Ma Gesù ha detto, cosa che gli ha detto la Samaritana, uno dei messaggi più scioccanti di tutta la Bibbia. E lei gli dice, voi dite bisogna adorare a Gerusalemme. E Gesù gli dice, donna, il tempo è giunto, io ti dico, l'ora è, adesso è giunta, che né a Gerusalemme, né su questo monte, né al Vaticano, né nella Chiesa protestante, ma adorare, dovete adorare
il Signore, il Signore, Spirito e verità.
Il Spirito e verità, perché questi sono gli adoratori
che sono i veri adoratori.
Il Padre desidera.
Ah, sì, sì, sì.
Cioè Dio desidera quelli che non adorano Gerusalemme, non in Samaria, non al Vaticano, non a Medjugorje, non qua, ma in spirito e verità. Allora, ti ho mandato la foto della
corona con croce, o gli ha inviato una foto?
Ma a me non mi piace molto. A me mi sembra...
È perché non si capisce cosa significa. No, nella Bibbia non vediamo
no.
questa cosa.
Per me è una cosa, è una di quelle cose religiose. Cioè, tu fa come ti pare, io non dico mai ai fratelli cosa devono fare perché non è il mio posto. Io non, non ho potere di dire ai fratelli cosa devono fare o non fare. Io, come sapete, non abbiamo fatto il censimento, fate sapere cosa avete in casa. No, non mi interessa.
No.
Cioè, lo Spirito Santo lo deve mostrare. Secondo me quella lì io la butterei via, perché è una cosa, non è sacra. Sì, lo so che c'è il Gesù con la croce, ma io la prenderei così com'è, la metterei, non so, davanti a una chiesa cattolica, che sono specializzata in queste cose. Mettila lì, certo che c'è Gesù, per rispetto di Gesù non lo butto proprio via. E la metterei davanti al portone di una chiesa cattolica, che saranno loro, ecco. Infatti a volte ci sono delle religioni cristiane anche strane che ci danno Bibbie, a volte qua di là ci danno Bibbie.
Sì,
e
sì,
cosa
sì.
Facciamo? Le mettiamo davanti a una chiesa. Cioè,
però non sono le Bibbie che si possono usare.
Non mi piace buttare le Bibbie, anche se sono Bibbie cristiane.
Sono di certe religioni.
Sì, le metto davanti a una chiesa e ciao. Insomma, e poi è come Abramo che mette Isacco nel mare di Dio. Poi.
Sì.
Se Abramo manda Agar nel deserto col bambino Ismaele, com'è che l'ha mandato? Una sacca d'acqua.
Sì.
Non gli ha dato un pezzo di formaggio, non gli ha dato un pezzo di pane, una sacca d'acqua l'ha mandata nel deserto. Sai, come quando, non so, c'è gente che gli nascono i gattini e non sanno cosa farne, li portano nella foresta, li mettono nel mare di Dio perché non riescono ad avere 10-20 gatti. Cioè, Abramo ha fatto così, ha preso Agar, gli ha dato una sacca d'acqua e l'ha mandata nel deserto. Come dire, se è volontà di Dio, ci penserà lui. E l'angelo del Signore venne e la salvò. Va bene, dove eravamo, Angelina?
Sì, sì, grazie.
Stiamo parlando dei santini religiosi?
Sì.
Perché, fratelli, la potenza di Dio non è nei santini religiosi o nel famoso evangelista, ma è tutta solo nello Spirito Santo, nel nome di Gesù,
amen,
nelle Scritture. Solo così vedremo inganni e maledizioni scomparire come neve al sole.
Amen.
Nel nome di Gesù,
sì,
tramite lo Spirito Santo, nelle Scritture. Però queste croci attaccate alle pareti, che guai a chi la tocca. No, 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 perché? Perché non c'erano nella Bibbia. Se una cosa non è basata nella Bibbia, nel nome di Gesù, non ne fate una regola. Va bene? Sì, però io ho fittato una casa e c'era una croce attaccata alla parete, una semplice croce, senza 50 corone intorno. E ma l'ho lasciata. A me non mi dà nessun fastidio. Ma l'importante è che dice, oh, guarda che questo legno, se tu tocchi questo legno della croce, sento un'elettricità. Attenzione che non viene dal diavolo.
Vero.
Guarda.
Adesso sai, uno potrebbe pensare che questo messaggio è per i fratelli cattolici, perché parliamo di croci,
ma
di statuine, santini, ma non lo è, perché anche nelle chiese evangeliche ci sono problemi di demoni. Ascoltiamo adesso un audio, è da parte di Serena, che racconta quello che gli è successo in una chiesa evangelica.
Ma sono stati in chiese evangeliche io che c'erano demoni e gente posseduta, mi hanno dato anche fastidio.
Li ha anche sgridati.
Ma ci sono diavoli cattolici, ci sono diavoli evangelici, cioè
sì,
non è che il diavolo
sì,
è solo
sì,
di
sì,
una denominazione.
Sì.
Ci sono diavoli di ogni denominazione. Per questo è che dobbiamo essere appartenere alla chiesa vera, di cui io spero di appartenere. Va bene? La vostra chiesa cattolica protestante non è la chiesa vera. La chiesa vera è quella di Gesù, il corpo di Cristo, è quella della Bibbia, del Vangelo. E le vostre chiese sono invenzione di uomini. Cioè, da nessuna parte la Bibbia... Se tu ti vuoi chiamare protestante o cattolico, non c'è problema. Ma se vuoi fare una legge che non... che se non sei cattolico non vai al purgatorio, non vai in giro, sono sciocchezze.
Amen. Sì.
No, non c'è purgatorio, d'accordo?
Sì.
Tutta la Bibbia, guarda, con i binocoli, non lo trovi il purgatorio. Deve andare un libro apocrifo, i Maccabei, che non è neanche Bibbia, dove parla del purgatorio. Andiamo?
Ascoltiamo la testimonianza di Serena.
Buongiorno, fratelli, e che Dio vi benedica, nel nome di Gesù. E allora la mia testimonianza con queste presenze demoniache è stata in una chiesa evangelica, quindi non ero sola, e durante l'invocazione dello Spirito Santo è successo che sentivo di dare una parola alla mia vicina. Poco più là di una sedia c'era questa signora che era l'unica che conoscevo col marito, perché io ero nuova. E quindi, vedendola che piangeva di sottofondo, io Già sentivo da qualche giorno e infatti pregavo anche la notte per questa persona e niente, mi sono allungata e gli ho detto, ho avuto un po' di timore a dirglielo perché ho detto chissà cosa pensano le persone se io mi allungo, se gli dico delle cose mentre c'è diciamo l'invocazione. Poi ho detto beh, io devo fare quello che il Signore mi dice, non quello che gli altri vogliono che io faccia, quindi mi sono allungata, gli ho detto quello che usciva da lì, da quello che mi diceva lo Spirito Santo, e lei ha iniziato a piangere sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, perché io mi sono alzata proprio, ho imposto le mani su di lei e ho iniziato a pregare, e da lì proprio ho iniziato a singhiozzare molto, 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 a urlare, iniziava a urlare piano piano. Poi si è sceso il marito e il pastore dal pulpito, sono venuti anche altri due pastori, marito e moglie, e la pastora mi ha tolto le mani e mi ha detto che non dovevo toccarla, e dopodiché si è buttata per terra la signora, ha iniziato proprio a manifestarsi, no? Da lì è iniziato l'esorcismo, gli altri sono tutti usciti fuori. Io sono rimasta lì a pregare sia per la pastora sia per la signora e pregavo e scacciavo con la parola. E cioè per me è scontato che se ci sono delle persone con fede, il demonio deve uscire, punto, a meno che la persona sotto non ha rinunciato a delle cose, a meno che non sono state chiuse delle porte. Io erano giorni che dicevo a questa signora che doveva chiudere le porte, doveva chiudere delle porte. Non so perché lo dicevo, però questo il Signore mi faceva vedere e mi faceva sentire. Dopo è successo che dopo 2 ore, 2 ore e mezza, io vedevo che non c'era molta, c'era quasi rassegnazione da parte degli altri due pastori, come se ormai erano lì radicati, quindi era da troppo che stavano lì e non andavano via. Io però dicevo, ma Gesù non agisce così, cioè non è importante da quando stanno lì. Gesù dice una parola e vanno via. E quindi dentro di me io volevo dire ai pastori, fatela rinunciare alle cose che deve rinunciare, fateli chiudere le porte e che perdoni queste persone che gli hanno fatto queste cose. E dopo un po' io ho iniziato a pregare affinché la pastora avesse questa illuminazione, no? Infatti dopo 2 ore e mezza questa signora era stremata e la pastora ha l'illuminazione dallo Spirito Santo e dice, ah, deve rinunciare, deve rinunciare. E quindi cercano di farla rinunciare. E lei dice, sì, ma io non... Sì, rinuncio, rinuncio, però lo diceva a voce bassa, lo diceva un po' sconsolata. Io poi sono intervenuta, nonostante c'erano lì 3 pastori, io ho chiesto il permesso di poter parlare. Io ho detto, posso dire quello che lo Spirito Santo mi sta dicendo? Dice, sì, dillo, dillo. E dico, deve rinunciare a gran voce e perdonare coloro che gli hanno fatto questo, perché era il frutto di una fattura. E lei, la signora, a bassa voce, sì, ma io non so chi l'ha detto. Io allora ho iniziato proprio a scuotere, nel senso che a gran voce, io ho detto, non fa niente se non sai chi è stato, perdonali, nel cuore tuo, perdonali davanti a Dio, perdonali e rinuncia a tutto quello che devi rinunciare. La incitavo a gran voce, lei diceva, sì, va bene, libero. No, no, più forte, più forte, più forte, devi essere convincente con te, con Dio, devi rinunciare e perdonare. E dopo, quando ho finito, lei, questione di 5-6 secondi, ha fatto un singhiozzino tipo, è iniziata a ridere, è iniziata a essere felice, e tutti quanti dicevano, sono usciti, perché è stato un rumorino che hanno sentito, io neanche me ne ero resa conto, ho visto solo la luce negli occhi sua, e lei che diceva, non sono mai stata così leggera, che bello, sono usciti, e quindi è stata liberata. Però nessuno ha capito che il Signore non aveva operato tramite loro in 2 ore e mezza che scacciavano, ma che doveva essere lei a dover rinunciare. Questo mi ha molto dispiaciuto. Però è andata bene, gloria a Dio, e ci sono altre cose poi da poter dire, ma questa è stata la mia esperienza, ecco. E che secondo me bisogna parlare di meno col diavolo e parlare di più con la persona e fargli prendere autorità. A me hanno detto che non avevo autorità, eppure il Signore si è usato di quelle piccole parole per farli uscire. Lode e gloria a Dio per la potenza e per l'amore che ha per noi. Vi saluto, fratelli, un abbraccio in Cristo e saluto tutti i fratelli che ci seguono. Che Dio vi benedica tutti quanti nel nome di Gesù e che ci renda veri, 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 veri e ferventi. Amen.
Amen, grazie Serena. Quindi qui vediamo un esempio di possessione dentro in una chiesa, anche tra i leadership della chiesa, e anche come davanti a una esperienza, una tale esperienza, le persone in chiesa non imparano molto, cioè non cambia molto. Sì, avviene una liberazione, però invece di disperarsi adesso a imparare come è avvenuto e facciamo meglio prossima volta e attacchiamo il diavolo. No, c'è come una, come ha detto Serena, una rassegnazione, ma così deve essere, non si può fare niente, questa è la vita. Cioè, troppo passivi, troppa passività. È per quello che il diavolo prende potere.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Sì, è un grande inganno pensare che tu vai in chiesa e sei a posto.
Ai, ai, ai.
La salvezza può riuscire in chiesa, fuori dalla chiesa, in questa chiesa, in quell'altra chiesa, da solo. E poi a volte purtroppo vai in chiesa e comincia il lavaggio del cervello. Che devi essere, cioè il tuo pastore diventa il tuo Dio. Non puoi fare niente senza pastore. Il pastore non sta addestrando i fratelli fedeli a diventare pastori, a diventare profeti, a diventare piccoli Gesù, a prendere decisioni da solo quando il pastore non c'è,
Sì,
a
sì, sì.
praticare l'autoguarigione, imparare a crescere nella fede, cacciare i diavoli nelle piccole cose, così che quando vengono le grandi cose tu sei preparato. E le chiese praticamente sono degli ospedali, insomma, ecco. E non sempre le infermiere, gli infermieri dentro sono molto amorevoli o nello spirito. Sono operazioni che il dottore si è dimenticato le forbici dentro la pancia, è andato a fare la seconda operazione. Sul giornale l'altro giorno dicevano tagliato la gamba sbagliata. Cioè,
Ai, ai, ai.
si è capito, quindi. E anche nelle chiese sono ospedali che purtroppo sono ospedali che lasciano desiderare. Preghiamo noi di non essere conciati così male, ma
Dio ci
Dio è il
liberi.
giudice e noi non possiamo giudicare.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen, amen.
Forte come lei, il Signore gli ha dato questa parola di sapienza che doveva chiudere le porte, chiudere le porte nel nome di Gesù. Io credo che quello che il Signore stavo dicendo, chiudete le porte al diavolo, che ci sono porte aperte nei cuori di qualcuno, dove gli spiriti entrano e escono. Come si chiudono le porte? Si invoca il Signore, si grida al diavolo, si chiama la potenza di Gesù Cristo, nel nome di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, di chiudere le porte sataniche, ma le porte, praticamente ogni porta, plurale le porte, ogni porta è un peccato. Se tu c'è un peccato che è ricorrente, allora non è sotto la categoria della protezione di Dio che tutti siamo peccatori e il Signore ci perdona se ci pentiamo, e se ci pentiamo ci ha perdonati, sì. Però un peccato ricorrente non è in questa categoria. Un peccato ricorrente è come Giovanni Battista diceva, non venite qua a dirmi che siete figli di Abramo, andate generazione di vipere e portate frutti di pentimento. Va bene. E allora è questo che, cara Serena, un'ottima testimonianza. Quindi
Amen.
oggi si crede di risolvere tutto, basta andare in chiesa. Non ha risolto niente. Sono i predicatori fasulli che danno questa impressione perché loro raccolgono le offerte e questo è, in certo senso, questo è lo scopo. È giusto, è giusto aiutare nelle chiese, aiutare i missionari, è giusto andare nelle chiese a portare. Non puoi andare al tempio a mani vuote, è proibito nella Bibbia. Va al tempio e devi portare qualcosa. Va bene, e poi come lo useranno, se la vedranno col Signore. Ma per taluni predicatori questo è lo scopo. Mascherato, ma è lo scopo. Per questo che insistono così tanto andare in chiesa. Perché? Perché quando questi predicatori fasulli, molti di loro sono fasulli, vanno nelle strade a predicare ai perduti, i perduti non gli danno niente. Al perduto deve essere pronto offrirgli un rinfresco, offrirgli uno snack, a volte noi diamo cose. Infatti Paolo diceva ai Corinzi, quando sono venuti a evangelizzarvi, sono state altre chiese della Macedonia, filippesi, che lo avevano finanziato. I Corinzi non gli hanno dato niente. Che quando pionierizzi, quando tu inizi una chiesa, non prendi niente, te lo dico per esperienza. Per questo che sono così pochi a iniziare chiese, perché devi pagare tu la nuova chiesa. Infatti dice Paolo agli Efesini, Atti capitolo 20, ha detto: con queste mie mani ho provveduto ai miei bisogni e quelli che erano con me. E allora è più facile predicare a gente che già crede, seduti che battono le mani e che pagano il biglietto come andare in circo. È un falso cristianesimo, una falsa religione. Terribile, non c'è niente a che fare con cristianesimo, non è cristianesimo, è religione, come farisei, come qualunque cosa. Uscite da quelle chiese della domenica, non servono a niente.
Amen.
Questi predicatori, dite che vi vengono nelle strade e andare davanti a voi, insegnarvi come dare la salvezza ai perduti. Che il 99% di questi predicatori sono fasulli, poi saranno anche cristiani, però Laodicea. Va bene? E qui lo vediamo, ogni testimonianza che riceviamo dalle chiese c'è da ti fa rizzare i capelli come sono conciati. Con te Angela siamo andati, ricordi quella chiesa in Italia che mi sono trattato male con la chiesa?
Sì, c'è tanta gelosia, competizione, cioè non guardano allo spirito di Dio, cosa vuole Dio? No, c'è questa rivalità.
Come a volte alcuni fratelli sono di 4 anni in Sud America, alcuni erano meravigliosi, sono stati meravigliosi. C'è stato qualcuno che però invece è rimasto deluso perché ha trovato una chiesa stalla di Betlemme, ha trovato una stalla. non dico sporcizia, dico no, la nostra casa è pulita. Però si aspettavano qualche pezzo grosso, qualcuno che col dono di toccare miracoli. Hanno trovato un piccolo povero predicatore, io, che sono qui solamente a dargli l'amore di Gesù, l'amicizia di Gesù, e alcuni sono rimasti delusi, si aspettavano chissà cosa si aspettavano. Fratelli, venite qua a trovarmi, rimarrete delusi, trovate solo un piccolo predicatore in una stalla di Betlemme, se mi incontrate, ma adesso non sto incontrando nessuno, che non riesco qua una volta ad andare in giro a fare saltimbanco. Amen, nel nome di Gesù Cristo. Angelina, dov'è che eravamo?
Parlavamo dei demoni nelle chiese.
Sì, demoni nelle chiese parlavamo. Io ricordo, conosco la storia di una donna che c'era uno spirito che parlava attraverso una donna in chiesa. E quando il predicatore iniziava a predicare, immediatamente lo spirito attraverso la donna si metteva a fare finte di lodare Dio. E questo appunto, stiamo parlando di spiriti annidati nelle chiese. Allora si metteva a lodare Dio, ripetendo frasi diciamo tradizionali, lodi a Dio, diceva, alleluia, diceva questa donna. Ma il tono della voce però era un po' strano, grottesco, disturbava. A un certo punto, a forza di lodi a Dio, alleluia, però il tono era strano. Il predicatore l'ha sopportata per un'ora, poi esplode e gli dice: taci spirito, siediti e non dire più una parola. E la donna si è seduta lì e non ha parlato più, non l'ha più fiatato. Lui non ha parlato alla donna, ha parlato allo spirito. La chiesa era scioccata, era abituata a questa donna un po' strana e la donna non ha più disturbato. Questo è un esempio. La Bibbia parla di spiriti malefici che si intrufolano, fanno finta di essere credenti, di collaborare, in questo modo possono fare molto più danno quando riescono a entrare sotto la copertura di fratello, e sono falsi fratelli, e riescono a disturbare il più possibile, per ostacolare, minare l'opera di Dio, fino a che non incontrano uno con lo spirito di Dio, di discernimento e di potenza che li scaccia. Cerchiamo di essere di questi. Guardi, c'è un esempio in Atti capitolo 16 di questo. Andiamo a Atti 16, guardi. È tratto da uno dei viaggi di Paolo. 16, 16.
Atti 16.
Al 18.
Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendoli indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messassi a seguire Paolo,
si mise a seguire Paolo,
e noi, e gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Così fece per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante. Atti 16, 16 a 18.
Storia interessantissima, la potete studiare, Atti capitolo 16, leggete.
Wow.
Sai, noi a volte viviamo una scrittura qui, una scrittura là, ma vi incoraggiamo sempre a guardare il contesto, che non c'ho tempo di leggere tutti i capitoli, cerchiamo di capirci. Insomma, fratelli, dobbiamo scoprire la potenza di Cristo, c'è niente da fare. Dobbiamo crescere nella potenza di Cristo. E le più meravigliose promesse per noi sono tutte nel suo nome. Non c'è niente di buono tranne che in Cristo. E fuori di Cristo ci sono solo bugie, solo inganni, solo false promesse. E allora i suoi miracoli, i miracoli di Gesù, sono altrettanto all'opera. Oggi come ieri, grazie Signore. Andiamo a Ebrei 13, 8. Mettiamoci un timbro.
Ebrei 13?
Sì. 13, 8. 8.
Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno.
Nel nome di Gesù Cristo.
Ebrei
Amen.
13, 8.
Alleluia. Quindi i miracoli che Gesù faceva ieri, li può fare oggi. I miracoli, tutto. Anzi, opere maggiori di me farete, perché vado al Padre e vi do la Pentecoste, lo Spirito Santo, Giovanni 14, 12. Gloria a Dio.
Grazie, Signore. Amen. Sì,
Angie, ci fermiamo qua?
Sì, credo di sì.
Sto guardando l'orologio, si salvi chi può.
3 ore e 20 minuti, sì, ci fermiamo.
Fermiamoci qui, li mandiamo a riposare, sti ragazzi.
Sì, credo di sì. Amen. Grazie, Gesù, ti amo, Signore.
Gloria al Signore.
Abbiamo ancora da imparare, quindi questo soggetto non lo chiudiamo, continueremo la prossima occasione, impariamo ancora come scacciare demoni, abbiamo ancora altre testimonianze dai fratelli.
Bene, spero che siate contenti che abbiamo continuato questo topico, cioè come si dice in italiano, questo argomento, questo soggetto, e ora in inglese topic.
Amen.
Allora, gloria al Signore.
Sì.
Poi vediamo quando continuare, va bene, non lo sappiamo.
Sì,
vedremo
sì.
Quando riusciamo.
Proviamo domani.
Eh?
Ci proviamo anche
proviamo
domani.
Anche domani?
Sì.
Bene, se Dio vuole.
Amen.
Abbiamo aperto diversi capitoli con diversi soggetti.
Sì.
Oggi abbiamo aperto un altro soggetto, quello dei segni, non i segni del tempo della fine, il segno che verrà Armageddon, però non è adempito. Stiamo parlando dei segni che stanno venendo adempiti intorno a noi, lo vediamo nei giornali.
E sono i segni dei tempi della fine che sono diventati i segni dei nostri tempi.
Cercate di notare, fratelli, organizzatevi, che se usate questi segni che si stanno adempiendo, che non si possono negare, potrete evangelizzare gli atei, i pagani, i non
sì,
credenti,
sì.
I familiari che non credono, perché so che ci sono dei fratelli, delle sorelle che ci scrivono: mia moglie, mio marito non crede che siamo nel tempo della fine, Gesù può tornare fra 1000 anni. E allora questa gente deve fargli vedere i segni dei tempi.
I giornali.
I segni dei tempi. E in questo caso fategli vedere gli eventi dei tempi, gli eventi che vengono adempiti, ma non perché lo dice fratello Giuseppe stravolto, ma lo dicono i giornali.
Amen. Sì.
Non credo nella Bibbia,
Amen.
Ma il giornale ci credi almeno, e non è uno, tanti.
Grazie,
Angela,
sì.
Mi fermo.
Sì,
mi fermo
sì.
Di nuovo già la terza volta.
Va bene.
Se non sto attento, va finire che mi fermo sul serio.
Allora, parti di nuovo domani alle 15.
Allora, punta la sveglia.
Sì.
Alle 15 domani, fratelli, lo stesso binario, lo stesso Gesù che è nel nostro cuore.
Amen.
Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Angela,
ciao fratelli,
salutare.
Vi amo, che Dio vi benedica grandemente.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Un abbraccio forte nel nome di Gesù.
Amen.
Nello Spirito Santo,
grazie,
perché Gesù
Signore.
Vi ama così tanto, fratelli.
Gloria,
ha dato la vita
grazie,
per voi
Gesù.
E per noi. Che bel giorno in
Amen.
Cielo, gloria a Dio quando saremo lì e possiamo vedere l'amore di Dio nei vostri occhi, negli occhi di
Signore.
Tutti.
Grazie,
un mare
Signore.
Di visi sorridenti. Gesù, ti amo tanto, ti benedico, Signore. Amen.
Amen, ti amo,
gloria
Gesù.
A Dio.
Amen.
Ciao.
Gloria a Dio.
Ancora un po' che poi